Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 6 di Jean Sibelius, seconda parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Ieri abbiamo cominciato la presentazione della sesta sinfonia di Jean Sibelius con i primi due movimenti. Sesta sinfonia composta con lunga e sofferta gestazione e che vede già le prime, diciamo, intenzioni, i primi appunti comparire nel 1918, mentre era ancora impegnato nella terza definitiva versione della quinta sinfonia. Appunti che tra l'altro appaiono del tutto contraddittori rispetto alla fisionomia che poi prenderà davvero la sinfonia. Là si parlava di una sinfonia che doveva avere, virgolette, toni cupi e selvaggi. E invece, sono finite le virgolette, i primi due movimenti proposti all'opposto possiedono una forte vaghezza tonale, un frequente tono d'acquarello, sono movimenti molto poco stagliati tematicamente, soprattutto per quanto riguarda il secondo. La composizione poi si profilò faticosamente nel 1920, ma è solo nella seconda parte del 22, quindi 4 anni dopo, che Sibelius, come dire, affonda il lavoro sulla partitura, pur tra mille dubbi, giungendo poi alla prima esecuzione nel febbraio del 1923. Seguendo il percorso della sesta sinfonia nei suoi 4 movimenti, non si riesce a non pensare alla frase pronunciata da Sibelius in un'intervista subito dopo la prima esecuzione, e cioè, virgolette, io non penso a una sinfonia solo in termini di musica, ma come espressione di un credo spirituale, una fase della mia vita interiore. Il tragitto di 4 movimenti infatti disegna perfettamente, scorre parallelo, è uno specchio perfetto delle difficoltà, dei dubbi, del perdersi e del ritrovarsi di un uomo prima ancora che di un compositore. E se il secondo movimento rappresenta nella sua totale vaghezza il punto di massima perdita di orizzonti di Sibelius, che è sempre combattuto tra voglia da una, come dire, tensione verso una modernità e viceversa voglia di tradizione. Se così succede nel secondo movimento, il terzo e soprattutto il quarto movimento, probabilmente composti molto più rapidamente, cioè verso la fine del 22, segnano, anche se tra mille contraddizioni, il ritorno di una energia creativa. Perché parliamo di contraddizioni? Ne indichiamo 3. Subito nel terzo movimento, subito all'inizio proprio, si ritrova finalmente una nettezza ritmica, uno stagliarsi degli elementi che era assente nei primi 2 movimenti, ma il mondo armonico viceversa rimane vago, modale, con profumo di antico, molto antico. Non ci sono alterazioni in chiave, ma è una sorta di modo di re, cioè... molto, molto modale, qualcosa che ci porta molto indietro nei secoli, ma è in contrasto con la nettezza ritmica. Allo stesso modo, alla stessa nettezza ritmica, seconda contraddizione, non corrisponde un'altrettanta chiarezza formale. È Sibelius stesso a dichiarare di non avere, qui ma neanche in altre sinfonie, precisi modelli formali classici, cioè forma sonata, rondò, eccetera, ma, come diceva lui, di seguire il flusso degli elementi motivici in forme rapsodiche, quasi percorsi della psiche, che sono molto in contrasto con l'atteggiamento antimodernista che lo vede essere così diatonico da sfiorare, da essere in pratica modale, appunto. Terza contraddizione, alla stessa maggiore nettezza ritmica non corrisponde un impianto tematico o motivico netto. Se cercassimo di cantare questi movimenti saremmo in fondo in grossa difficoltà. Insomma, la cifra principale rimane questa specie di lotta, di conflitto tra voglia di antico e obbligo di modernità, ma è una lotta che occupa buona parte della produzione di Sibelius. Il terzo movimento è fulmineo, brevissimo, dura circa 4 minuti, una specie di scossa elettrica, come se si segnasse un risveglio dopo la vaghezza del secondo. Elementi principali: subito compare un puntato lungo in fondo un arpeggio di re minore, tanto che penseremo facilmente a una specie di 2/4, cioè yampa pampa pampa pampa. In realtà siamo in 6 ottavi, cioè siamo in un ritorno di danza, e infatti poco dopo arrivano delle terzine che è uno dei pochi elementi davvero motivici, sempre con le terze, con l'andamento per terze dei legni che molto piace a Sibelius e che ci segnalano questo sei ottavi. Adesso ascolteremo la prima parte, si inizia appunto con il puntato a cui ho accennato prima, su questo arpeggio di re minore, dopodiché subito dopo arrivano le terzine dei legni che incominciano a disegnare una cellula motivica, ma tutto questo viene portato via da veloci sestine degli archi. Poi si approda, e ve lo segnalerò, finalmente a un vero e proprio momento motivico, cioè un vero motivo, ma è questione di pochi secondi. Subito dopo ci si imbambola su un lungo puntato che sembra non finire mai, dove sembra essersi di nuovo perso, interrotto da qualche cosa che segnala già la ripresa. Ascoltiamo questo inizio e vi segnalerò qualcosa qui e là. Ora le terzine. La cancellatura con la sestina. Da cui esce la vera unica cellula tematica. Questa. Ma è già finita e adesso questo puntato dominerà. L'imbambolamento di cui si parlava credo sia stato particolarmente evidente, anche perché è sempre stato il ritmo, ma è anche la stessa armonia, praticamente su un unico accordo. Lo scatto che c'è stato, come dicevo, segnala in pratica la ripresa. Infatti la forma, se si dovesse dare una forma, è una sorta di A primo. Adesso infatti sentiremo gli elementi esposti ritornare, diciamo, nello stesso ordine, con un fermarsi su questo puntato ancora più lungo che non la prima volta, e fino ad accennare una terza ripresa dell'inizio, che però si rivela essere poi una veloce coda. Quindi ascoltiamo la seconda parte del terzo movimento della Sesta Sinfonia di Sibelius. Facile definire imbambolato. È basato sempre sulla stessa oscillazione del basso. Thank you. sembra una gabbia da cui non si uscirà mai più. Ed ecco, l'accenna una terza ripresa. Si apre adesso il quarto movimento e qui non si riesce a non pensare che il cuore profondo di Sibelius è in fondo legato al poema sinfonico, quantomeno a ciò che veicola i suoi poemi sinfonici, cioè al suo popolo, al legame con il popolo, con una storia secolare, eventualmente anche con la natura, ma è al popolo che si guarda e alle sue tradizioni. E questo riesce a dare nuova linfa all'energia creativa di Sibelius, che sembrava un po' persa nei primi due movimenti, che ritrova energia ritmica ma non tematica nel terzo movimento. Infatti si inizia con una sorta di corale a due cori alternati, un coro acuto e un coro grave. Il coro acuto è di legni, è basato sui legni, ci sono anche i violini, ma è tematicamente più marcata la presenza dei legni. Mentre quello grave, quello maschile, diciamo, è affidato soltanto a viole, violoncelli e contrabbassi. L'armonia è vistosamente modale, quindi l'allusione all'antico è molto chiara. Questa alternanza avviene ben 8 volte, finché l'elemento acuto, quello dei legni, si trattiene, si ripete, porta a sé una sonorità scura, quella dei timpani, dei corni, dei violoncelli e dei contrabbassi, ed è il preludio al passaggio ad una seconda parte. È finalmente, devo dire, un inizio splendido, evocativo, emozionante. Il nostro compositore ha ritrovato, diciamo, qualcosa da dire profondamente. Ascoltiamo questo inizio. La risposta. Non pensare a qualcosa di antifonale, a due cori che cantino un testo rispondendosi. Di legni si allunga, porta con sé fagotti, corni, timpani. Splendido inizio, pieno di evocazione e di nostalgia. Fin qui nulla dice che si tratti di un allegro, anzi di un allegro molto, come è indicato. Ma ora si apre la seconda parte. Vi è un'alternanza, questa volta veloce, una specie di scarica elettrica archi legni, che apre una porta nuova, cioè l'altra faccia delle radici popolari, cioè una danza un po' scura, marcata, quasi violenta, finalmente cromatica, cioè finalmente si esce da questo diatonismo modale. E viene da pensare che forse a questo alludevano gli appunti del 1918, che parlavano dell'intenzione di comporre una sinfonia, virgolette, cupa e selvaggia. Adesso faremo un ascolto piuttosto ampio, perché tutto si sviluppa anche in ampiezza. Il sinfonismo di Sibelius ha ritrovato qui forza e energia perché attinge dal suo senso di popolo. Ascoltiamo quindi una seconda parte del quarto movimento della Sesta Sinfonia di Sibelius. Fino a qui l'aspetto danzante è abbastanza leggero, ma ora si scurirà via via e si cromatizza sempre più. E selvaggio un po' ma soprattutto l'impressione netta è che finalmente il compositore abbia ritrovato una strada. Ma è sempre affascinante notare che Sibelius non esitava a mettere in scena le proprie difficoltà proprio per la sua definizione stessa di sinfonia come specchio di un percorso dello spirito prima ancora che della musica. A questo punto avviene Sibelius compie uno di quei miracoli che può compiere un compositore quando ha ritrovato una direzione, quando ha ritrovato un centro di interesse e un'energia, cioè stava ritornando in quella nota acuta di violini che è andata via nello sfumato, ritorna all'elemento iniziale, cioè l'alternanza corale a doppio coro Archilegni, come all'inizio, ma questa volta esso trattiene al suo interno una pulsazione ritmica. La sentiremo ai violoncelli, è una pulsazione ritmica evidentemente ereditata dalla zona precedente. Via via la accelera fino ad aprire un allegro assai che è esattamente la somma dei due climi, dei due riferimenti finora esposti, dei due caratteri, cioè il corale a due cori e la ritmicità danzante. Diviene cioè un corale a due cori alternati che danza e tutto ciò ci riporta a uno spirito di adesione al popolo e alla sua storia, corale e danza. E questo riferimento è il cuore stesso di Sibelius. Ascoltiamo. Sentite i violoncelli. La risposta dei legni. Ancora gli archi. Via via accelerando. Il tema è quello del corale, ma è diventato ritmico e adesso ecco l'allegro assai con gli archi, che definitivamente danza sul tema del corale. E rimane il dialogo archilegni, archi adesso. E si continuerebbe così in questo elemento che ha veramente conquistato l'unità e la tematicità, ma attraverso, ripeto, la fusione di un doppio spirito di spirito di popolo. E si apre adesso una bellissima coda, una parte finale, diciamo qualcosa di più che una coda. E cioè, ritorna il corale iniziale e ritorna pulito, cioè senza la componente di danza. E lo fa con un percorso che ci rimarrà nella memoria, e cioè prima addensa i due cori in uno slancio energico, in un tutti finalmente ritrovato. Poi via via lo disperde, ridividendo i cori, cambiando di colpo area armonica, sfaldando le frasi, diminuendo al pianissimo, inserendo un lontano rullo di timpani. E qui no, non può non venirci in mente di una cosa. Mentre il senso di popolo che di Sibelius nei primi anni di vita era impresa diretta, era il popolo che stava difendendo nella sua lotta al dominatore russo, adesso in realtà questo senso di popolo si rivela una sorta di sogno, e questo sogno adesso si allontana, come se si allontanasse nelle nebbie della terra del nord. E infatti per una volta, quasi per l'unica volta, forse per l'unica volta in questo modo, Sibelius ci regala un finale di sinfonia in pianissimo, al nulla. Sibelius ha sempre detto di finali piuttosto trionfali, anche retorici, ma insomma finali in fortissimo. E invece no, perché in questo caso la sinfonia si chiude al nulla, e non è il perdersi nel nulla, questo è importante, non è lo sconcertante perdersi nel nulla dei primi due movimenti che avevano veramente perso la strada, ma è realmente un vero e proprio saluto emozionante. Ascoltiamo quindi il finale della sesta sinfonia. Basato sugli archi, ma ha con sé anche flauti, fagotti, clarinetti. Ora i due cori si sono riseparati, a risposta dei legni, ora gli archi. dei legni, armonia meno sicura di sé. Solo legni ancora. Rullo di timpani. Ultimo slancio degli archi. Incominciano i silenzi e i pianissimi, ultima presenza dei legni. E tutto ora si spalda. Di finire di questo genere richiede un commento, così come tutta la Sesta Sinfonia richiede un commento finale dopo l'ascolto. Veramente quasi tutti i lavori importanti di Sibelius, le sinfonie precedenti, i poemi sinfonici, avevano l'intenzione di convincere il pubblico, e quindi utilizzavano nei finali l'atteggiamento di chi vuole portare a sé, non voglio dire l'applauso, ma insomma chi vuole trascinare l'assenso o il consenso dell'ascoltatore. Nelle prime sinfonie, nella seconda e nella terza, nella prima, nella seconda e nella terza, addirittura in forma davvero entusiasmante, con dei finali clamorosi, intensi, ricchissimi. Ora siamo nel dopoguerra, la Finlandia è ormai uno stato. Questo uomo, che da una parte ha molto successo nel suo paese, sente che il mondo musicale gli sta sfuggendo dalle mani, sente che il suo mondo non è più quello degli altri, quello verso cui sta orientandosi l'Europa, e quindi quest'uomo, questo compositore, non ha più la necessità, l'intenzione di portare a sé, di convincere, e quindi si permette innanzitutto un finale di questo genere, sussurrato, un andare via, uno sfumare, uno spingersi al pianissimo, continuare a mettere corone e silenzi. Questo è parallelo all'aver osato scrivere una sinfonia che in fondo è un diario, la dichiarazione di un momento di difficoltà del compositore, che vedremo poi per essere superato nella settima, ma che viene messo in scena attraverso una sinfonia che ritrova però alla fine questa meraviglia di rapporto col popolo, con corali e danze. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.